Signori e signori, ecco a voi due di denari con il grande Meazza e la grande Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel. Like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel. Like I'm good enough for anything.
Allora, vale anche zero, ma secondo me qualche corallo lo stimola lo stesso.
Allora sì, effettivamente hai ragione Deborah, perché nel dare questa notizia tocca essere molto guardinghi per avvisare. Allora, verrà prodotta una nuova banconota da 0 euro. Dico nuova perché non è la prima volta che si producono banconote da 0 euro. Sono banconote commemorative.
Celebrative di qualche ricorrenza, personaggio, situazione e quant'altro.
Questa banconota sarà disponibile da luglio, quindi tra pochissimi giorni, e servirà a commemorare gli 80 anni dello sbarco in Normandia. Sappiamo che è avvenuto il 6 giugno del 44. Non ha un valore commerciale, ripeto, però è molto simile a una banconota vera, avrà le filigrane, avrà gli ologrammi, gli inchiostri, eccetera. Le dimensioni saranno più o meno quelle della banconota da 20 euro, le produrrà un'azienda specializzata, uno stampatore di sicurezza privato, che è proprio specializzato in questo tipo di produzione. Il prezzo al quale acquistare la banconota da 0 euro, so che sembra paradossale, ma è un oggetto da collezione, verrà compreso tra i 6 e i 15 euro. Saranno prodotte in 3.000 pezzi. Come giustamente dicevi, Deborah, attenzione, perché può darsi che qualcuno giochi su questa cosa cercando di spacciare banconote da 0 euro, che non sono le reali banconote da 0 euro, queste in tiratura limitatissima che saranno prodotte appunto a luglio.
Infatti, qualche altra curiosità, Mauro prima lo diceva, non è la prima volta che viene messa in commercio una banconota recante il valore di 0 euro. E basta dare una sbirciata in rete per scoprire che sono numerosi i portali web, e qua che casca l'asino, che mettono a disposizione questa moneta altamente simbolica e diversa in base ai vari paesi dell'Eurozona. Per esempio, si può trovare la banconota da 0 euro con la riproduzione del Colosseo, ma anche con la stampa di cartoni animati molto famosi, di calciatori e numerosi altri temi. Attualmente si stima che siano in circolazione almeno 2.500 diversi modelli circolanti in Europa. Ha la grandezza appunto questa di una la grandezza di ogni banconota nota la collezione è simile a quelle originali da 20 euro.
La notizia l'abbiamo tratta dal giornale del 27 giugno e ci dà un po' il destro per parlare di un'altra notizia, cioè quella di un serpente corallo sicuro, cioè di una truffa sicura, fortunatamente sventata, almeno in gran parte.
Modus operandi molto noto, purtroppo spesso le vittime di queste situazioni sono anziani o genitori che hanno familiari magari lontani. In questo caso invece la vittima è stata anche una donna non particolarmente anziana, peraltro in pieno centro a Milano, però la situazione è sempre quella. Arriva la telefonata, siamo carabinieri di Via della Moscova, suo marito ha avuto un incidente, deve pagare una cauzione, la chiamerà un avvocato. Allora sì, la signora inizialmente si è un po' insospettita perché ha ragionato, ma insomma mio marito stamattina, peraltro un docente universitario pare, è uscito a piedi, che tipo di incidente può essersi verificato? Detto questo, loro sono stati talmente bravi ad argomentare la dinamica dell'accaduto che lei ci è cascata. Serviva pagare questa cauzione, cosa è successo Mauro?
È successo che questa signora, che peraltro appunto è una donna di 56 anni, quindi non stiamo parlando di una signora,
diciamocelo chiaramente,
ecco, una grande anziana come si dice adesso, alla fine di questa messa in scena ha ceduto e si è recata in banca per ritirare del contante.
Aveva già dato gioielli, tutto quello che aveva in casa di valore, peraltro.
Le avevano chiesto complessivamente 12.500 euro. Fortunatamente allo sportello ha trovato una dipendente che, conoscendo bene la famiglia e subodorando che qualcosa non andava, perché questa improvvisa richiesta di ritirare il contante le è suonata giustamente un po'
sospetta.
ha avvisato e sono riusciti a fermare uno dei presunti truffatori, che era questo falso carabiniere, aveva appena ricevuto il sacchetto dei gioielli e era lì, attendeva fuori dalla banca per ricevere i contanti. È stato preso uno dei truffatori perché c'erano altri due complici, chi ha fatto la telefonata e chi si è spacciato sempre al telefono per un avvocato che diceva di questo bisogno di pagare la cauzione. Questi due sono ancora ricercati. Io mi permetto solo di dire, non liquidiamo la questione dicendo vabbè, ma è stata ingenua, ma non ha capito, ma come si fa a non capire, perché davvero la vulnerabilità, il momento di vulnerabilità capita a tutti.
Sì, se ti dicono che tuo figlio è stato coinvolto in un incidente, magari è rimasto pure vittima di un incidente, insomma veramente queste persone non hanno alcun scrupolo.
E allora il momento di vulnerabilità che capita fa il gioco poi dei serpenti corallo, cioè dei truffatori, che sono poi anche molto bravi a farci credere cose che non sono, ad esempio l'incidente. Una dei possibili antidoti, delle cose che ci possono proteggere da questo tipo di truffe, non completamente, ma insomma ci possono aiutare parecchio, è l'educazione finanziaria.
Allora, oggi qual è la novità? Che ieri sono stati presentati a Roma i risultati della ricerca OCSE PISA 2022, poi vi spieghiamo perché la rilevazione risale a questo anno. Sono stati illustrati in un'iniziativa appunto a Roma dalla Banca d'Italia e da Imbalzi, ed è una indagine molto importante che va a rilevare le competenze degli studenti quindicenni in lettura, matematica e scienze, da cui derivano poi naturalmente anche le competenze di carattere finanziario. Generalmente in questa indagine emerge un quadro non propriamente brillante per quello che riguarda l'Italia. In quest'ultima rilevazione a quanto pare qualche passo avanti lo abbiamo fatto, ma naturalmente avere una buona alfabetizzazione finanziaria, una buona conoscenza delle materie finanziarie, significa anche riuscire a proteggerci da queste situazioni che abbiamo appena descritto. Questa mattina un commento naturalmente sulle pagine del Sole 24 e su tutto questo, Mauro, da parte del direttore del comitato Edufin italiano Donato Masciandaro, che come è solito fare non utilizza mezzi termini per descrivere il suo pensiero.
No, allora dice due cose importanti che vi vogliamo segnalare, poi vi rimandiamo alla lettura naturalmente del suo editoriale che accompagna la presentazione dei dati. L'analfabetismo è un virus, e l'unico rimedio è la scuola. Perché dice che è un virus? Perché indebolisce il nostro benessere economico. Quindi l'analfabetismo economico, l'analfabetismo finanziario, in questo senso è un virus, perché appunto indebolisce e abbassa le nostre difese. E poi dice un'altra cosa. Questo analfabetismo, purtroppo, simmetricamente, scrive il professor Masciandaro, consente alla parte peggiore di una comunità di esistere e prosperare. Qual è questa parte peggiore? Gli inefficienti e i delinquenti. Ed è appunto una delle tante storie che vi abbiamo raccontato di delinquenti, è quella che avete potuto ascoltare poco fa sulla signora che stava per essere pesantemente truffata e raggirata da questo terzetto di truffatori.
Tutto questo ragionamento che faremo nella prima parte della trasmissione poi ci porterà dritti alla seconda parte del programma, all'interno della quale parleremo di microcredito, ma più complessivamente di inclusione finanziaria. Parleremo cioè di quella fascia della popolazione che difficilmente riesce ad avere un rapporto sano con l'intermediario finanziario, e quindi per sostenere queste fragilità c'è tutto il mondo del microcredito, che è in crescita, non so se dire per fortuna o purtroppo nel nostro paese, ma insomma per fortuna che c'è, perché certe fragilità appunto vanno aiutate e sostenute sia nella erogazione loro degli strumenti per trattare con gli intermediari finanziari, ma poi per dare loro direttamente credito per sopravvivere a volte, ma anche per avviare delle piccole attività d'impresa, che spesso sono l'unica possibilità per entrare nel mercato del lavoro di certe persone, appunto di certe famiglie, di certi individui e certi cittadini, anzi direi, perché questo è il termine corretto.
Il microcredito ha una storia internazionale molto importante, è stato anche teorizzato da un premio Nobel per l'economia, quindi insomma ci sono diverse cose da esplorare, ma soprattutto noi questa mattina vogliamo vederlo come attività che serve per non escludere nessuno da una vita economica, da una vita economica possibilmente soddisfacente
e dignitosa. I numeri per intervenire su tutti questi argomenti sono gli stessi?
Sì, sono i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Mi piace molto questa citazione di Ivano Fossati. 800 24 0024 è l'abituale numero verde per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Ivano Fossati, dico a beneficio di Anna Elena Riva, che è la nostra regista di questa mattina,
era nata quando
è un cantante, no, è per quello che glielo dico. Vabbè. Non vorrei che pensasse che fosse un terzo ospite di Due di Denari, no, si infatti preoccupasse.
Ivano Fossati, tra l'altro, se ci ascolti, vai a mettere un like su Instagram, facci arrivare a questi benedetti 4.000 followers che ancora abbiamo il profilo dei poveretti, gli farei l'upgrade dopo che abbiamo superato questa soglia, i semi poveretti, diciamo,
quelli
che hanno una presenza sui social, come dire, decente. Andiamo al primo tema. Ti prego di fare gli onori di casa, Mauro.
Guarda, è un piacere. Do il benvenuto alla dottoressa Daniela Marconi, dirigente del Servizio Educazione Finanziaria, titolare della divisione Giovani, Analisi e Indagini di Banca d'Italia. Benvenuta, dottoressa Marconi.
Grazie, buongiorno.
Allora, vogliamo commentare con lei questi risultati dell'indagine OCSE-PISA. OCSE, sappiamo, l'organizzazione dei paesi maggiormente industrializzati, il programma per la valutazione internazionale degli studenti dal punto di vista appunto delle conoscenze economiche. Dunque, io do il solito titolo giornalistico, quindi brutale e poco magari anche adatto. Diciamo, miglioriamo, ma miglioriamo ancora troppo poco. Dia lei sostanza a questo titolo così brusco.
Magari ricordando anche in che cosa consiste, a beneficio di chi non lo sa, questa indagine, ogni quanto tempo si svolge e perché ha questa cadenza, diciamo, temporale.
Benissimo, allora grazie. Inizio quindi da che cos'è questa indagine. L'avete già detto, il Program for International Student Assessment, un'indagine condotta fino ad ora ogni 3 anni dall'OCSE per rilevare le competenze di base degli studenti quindicenni, quindi lettura, matematica e scienze. Dal 2012 questa rilevazione è stata estesa all'alfabetizzazione finanziaria, che, attenzione, però è un modulo opzionale, e con questo modulo ci sono degli approfondimenti sulla capacità degli studenti di applicare le competenze finanziarie apprese a scuola e fuori dalla scuola. E questa indagine approfondisce anche gli atteggiamenti e i comportamenti verso il denaro e rileva i contesti in cui i ragazzi e le ragazze acquisiscono informazioni finanziarie. Se posso, dicevo fino ad ora ogni 3 anni, perché l'indagine PISA sui domini tradizionali passerà ad una frequenza quadriennale, quindi sarà svolta ogni 4 anni, e il modulo invece di alfabetizzazione finanziaria, financial literacy, sarà svolto nel 2029, quindi i dati saranno disponibili nel 2031.
E quindi dobbiamo aspettare un po'.
Allora abbiamo tempo per migliorare, dottor.
Ma abbiamo
Marconi
anche, esatto, la possibilità, perché abbiamo, esatto, adesso l'educazione finanziaria che finalmente entra a scuola. Non abbiamo ricordato il nostro cappello introduttivo, ma magari in quel frangente là sarà possibile effettivamente verificare se i percorsi che nel frattempo partiranno garantiranno dei risultati, no, dottoressa Marconi?
Esattamente. Infatti volevo arrivare a questo, che appunto speriamo, ci attendiamo appunto che per allora l'educazione finanziaria sia diventata più strutturale nella scuola. Ricordiamoci appunto che in Italia al momento non è una materia curricolare, e grazie appunto alla modifica del quadro normativo che inserisce l'educazione finanziaria nell'educazione civica, speriamo di nel 2031, quando i dati saranno disponibili dell'indagine svolta nel 2029, di vederlo un miglioramento ancora più forte, miglioramento che comunque abbiamo già avuto. E quindi qui riparto dalla domanda iniziale che mi è stata fatta. È vero, non siamo in cima alla classifica dei paesi che hanno partecipato all'indagine, però ricordiamoci appunto che l'Italia è tra i pochi paesi che non ha l'educazione finanziaria ancora curricolare nella scuola, e però appunto abbiamo osservato dei miglioramenti anche abbastanza interessanti. Innanzitutto ricordiamoci anche che l'indagine del 2022 è stata svolta in un contesto ancora fortemente segnato dalla crisi pandemica, e quindi diciamo un contesto che ha penalizzato molti paesi che hanno partecipato all'indagine,
e che
non
forse
l'Italia
può aver condizionato anche le risposte date dai 98.000 ragazzi e ragazze interpellati.
Esattamente, mi ricorda, quindi sono 98.000 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla rilevazione sull'alfabetizzazione finanziaria, che rappresentano circa 10.000, statisticamente rappresentativi di 10 milioni di studenti provenienti da 20 paesi ed economie, di cui 14 OCSE. Il campione italiano era costituito da oltre 6.200 studenti estratti casualmente all'interno delle 343 scuole coinvolte nell'indagine. Quindi sicuramente la situazione pandemica ha inciso, ma dicevo non sui risultati, o comunque non in maniera così visibile sui risultati italiani, che diciamo rimangono stabili rispetto al 2018, ma soprattutto rispetto al 2012, quindi la prima indagine svolta su queste competenze, gli studenti italiani hanno ottenuto un punteggio superiore di 17 punti, che è un incremento insomma importante, forte e statisticamente significativo. Possiamo anche dire che il miglioramento della performance media nel nostro paese è stato trainato fondamentalmente da un aumento della percentuale di studenti che raggiungono il livello più alto di performance, i cosiddetti top performer. Quindi diciamo i più bravi diventano sempre più bravi, e quindi forse questo è un aspetto che deve attirare la nostra attenzione, un'area su cui sicuramente migliorare, cioè far progredire tutti, è una cosa molto importante. Un'altra cosa importante che voglio sottolineare è che, guardando alle aree geografiche, sempre rispetto al 2012, gli studenti, non solo gli studenti del nord-ovest, ma anche quelli del sud e isole, partivano da un livello molto basso, hanno conseguito comunque un miglioramento significativo. Il nord-ovest partiva da livelli già elevati ed è aumentato di 23 punti. Il sud, gli studenti del sud e isole, che partono da un livello basso, però comunque hanno registrato un miglioramento di 31 punti. Quindi anche questo è, diciamo, un elemento che è importante anche sottolineare. Un'ultima cosa, magari poi ci saranno altre domande, che riguardo al nostro posizionamento nella graduatoria dei paesi che hanno partecipato all'indagine, è importante ricordare che non è proprio possibile fare un confronto preciso, perché i paesi che partecipano cambiano nel tempo. Ricordiamoci che è un modulo opzionale, quindi non è detto che gli stessi paesi siano presenti in tutte le rilevazioni. Quello che possiamo dire è che sicuramente l'Italia ottiene un punteggio medio di 484 punti, inferiore rispetto alla media dei paesi OCSE che hanno partecipato a questa edizione, che è 498 punti, quindi 15 punti di differenza. Il punteggio medio degli studenti italiani è simile a quello di studenti norvegesi e spagnoli.
C'è un problema di genere, o meglio, forse persiste un problema di genere, perché anche nel 2022 di nuovo i ragazzi presentano punteggi migliori rispetto alle ragazze. Stiamo parlando della fascia di età dei quindicenni, quindi questo un po' conferma anche altre rilevazioni, altri esperti, che anche sociologi dell'economia, che ci dicono c'è un problema, le ragazze continuano a reputare un po', diciamo, poco adatto per una ragazza parlare di denaro, occuparsi di denaro. Evidentemente questo dato ce lo conferma anche per il 2022, è corretta questa interpretazione?
Sì, è corretto, tutto quello che ha detto. Purtroppo anche in questa edizione del 2022 abbiamo un divario nei livelli di alfabetizzazione finanziaria tra ragazzi e ragazze a sfavore delle ragazze, e questo divario è addirittura aumentato. È aumentato perché, non perché le ragazze non siano migliorate, sono migliorate anche le ragazze, ma i ragazzi sono migliorati di più, e i ragazzi sono migliorati di più proprio nella fascia dei top performers, e quindi hanno in qualche modo dato uno scarto e questo divario è aumentato. Quindi questo sicuramente è qualcosa su cui bisogna fortemente lavorare, e la Banca d'Italia, insomma, nel suo impegno continuerà a lavorare fortissimamente perché la scuola sia il luogo dove questi divari possono essere ridotti, come diceva il professor Masciandaro, questo è un virus che si può curare, si può estirpare nella scuola. E quindi è vero, e si vede anche nei dati PISA del 2022 che le ragazze sono interessate tanto quanto i ragazzi ai temi economici e finanziari, ma non si sentono altrettanto a loro agio a parlarne, e quindi c'è interesse, ma se ne tengono un po' distanti, non ne parlano, hanno minore facilità a discutere di questi argomenti.
Bene, dottoressa Marconi, noi la aspettiamo, prendiamo già appuntamento per il 2031 per la presentazione della prossima indagine, che sarà quella corposa e quella dalla quale ci aspettiamo invece progressi importanti per quello che riguarda il nostro paese. Insomma, adesso che la pandemia speriamo di essercela lasciata alle spalle, non abbiamo più neanche quella scusa per mantenere questa pigrizia nel migliorare le nostre competenze, soprattutto dei ragazzi. D'altronde sono ragazzi, sono figli nostri, anche un po' colpa nostra se non sono sufficientemente sensibili su questi argomenti. Dovremmo provare ad indirizzarli un pochino meglio. Non è facile, ma il ruolo degli adulti è fondamentale, direi. Grazie a Daniela Marconi, dirigente del Servizio Educazione Finanziaria, titolare della divisione Giovani, Analisi e Indagini di Banca d'Italia. Presto e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
E adesso, per sfatare il fatto che le donne non parlano di soldi, Deborah sì. Rosciani ci dà le informazioni sull'andamento dei mercati finanziari, le borse.
Io ci rinuncio.
Due di denari.
Neanche un WhatsApp ci avete mandato oggi. Ma mannaggia, guarda.
Ma in realtà vedo che arrivano tanti WhatsApp per Alessandro Milan. Allora forse abbiamo qualche ritardo.
Ah, ecco.
Comunque i numeri ve li ricordiamo.
Allora, 800024. Esatto, telefonate in alternativa,
sì.
Dai.
800024 0024. Numero verde, quindi gratuito, per intervenire in diretta.
Infatti. Oppure, e se proprio non avete niente da fare, mettete sto benedetto like sul nostro profilo Instagram.
Sì, di due di denari,
fateci
per favore.
Arrivare a 4.000 entro oggi.
Non
dai.
Avete idea del
mancano quanto, solo 9
quanto
click.
Ci canzonano certi colleghi.
Siamo a 4023, Mauro.
Ah, fantastico.
Nell'analisi
in diretta,
tecnica
così.
Della borsa si direbbe abbiamo sfondato un supporto
di resistenza,
una resistenza verso l'alto. Abbiamo sfondato la resistenza.
Grazie Anna Elena, sottolinea anche con questo effetto sonoro. 349-238-6666. Messaggi SMS, messaggi WhatsApp, un solo numero per tutti e due. 349-238-6666. Adesso parliamo di microcredito e ospitiamo con molto piacere l'amministratore delegato di Permicro, che è il dottor Benigno Imbriano. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie di questo invito.
Allora, parliamo di microcredito, che è uno strumento rivolto a chi non riesce ad accedere al credito, a soggetti che in gergo, con una brutta parola, si definiscono spesso non bancabili. Quindi non stiamo parlando di sovraindebitamento, che è un'altra cosa, ma magari chi vorrebbe avviare un'attività ma per n motivi non è in condizione di farsi finanziare col circuito tradizionale più usuale delle banche. A questi si rivolge il microcredito, che è che ha un'origine, se volete, dai nostri Monti di Pietà, quindi viene direttamente da diversi secoli addietro e ha esperienze anche internazionali importanti, compreso un premio Nobel, Mohamed Yunus, che è stato appunto insignito del premio Nobel per l'economia. E, dottor Imbriano, diciamo, abbiamo aperto questa puntata, diceva Deborah, con una buona barra cattiva notizia: il microcredito è in aumento, va bene da un certo punto di vista, cioè sempre più persone hanno modo di trovare un aiuto, non va bene da un altro punto di vista, perché significa che sempre più persone
hanno bisogno d'aiuto
per lo stesso identico motivo. Come possiamo leggere la vostra attività? Voi avete presentato a maggio i risultati dell'impatto sociale generato da voi dal 2009 fino al 2021.
Un bel periodo di osservazione, direi anche. Imbriano.
Assolutamente. Assolutamente sì, grazie. No, avete rappresentato molto bene quello che è un po' il ruolo soprattutto sociale del microcredito. Userei un purtroppo, non per fortuna, rispetto all'osservazione della dottoressa, perché purtroppo davvero in questo momento, essendo uno strumento dedicato a chi è escluso dai canali tradizionali del credito, registriamo purtroppo negli ultimi anni, si è parlato prima, intervento della dottoressa di Banca d'Italia, l'effetto della pandemia. Sicuramente la pandemia ha cambiato alcune regole. Il tema principale è che il microcredito nasce come strumento di supporto a chi non riesce ad accedere, come avete ben detto, ai canali tradizionali del credito, anche se ha un ruolo, diciamo, un ruolo complementare il microcredito rispetto a quello che è il sistema, perché non fa concorrenza alle banche, perché quello che oggi fa una società di microcredito non lo fanno le banche e viceversa. E ha una funzione, quella di portare per mano queste persone, poi andremo magari a capire chi sono un po' più nello specifico, per cercare di accompagnare. Lei ha parlato di non bancabilità, potremmo anche essere dire bancabilità del domani, nel senso persone che cerchiamo di accompagnare, di inserire all'interno di quello che è il sistema, di quello che è il sistema tradizionale. Sicuramente i soggetti che si rivolgono ad una società come la nostra, che fa microcredito, fondamentalmente sono tre grandi categorie: sono i giovani, sono le donne e sono i migranti. Sono sicuramente le persone che purtroppo hanno dei tassi di esclusione finanziaria particolarmente elevati. Il microcredito si rivolge sia a famiglie sia a imprese. Sulle famiglie è importante precisare che ovviamente chi si rivolge a una società come la nostra non si rivolge per tutto. Noi andiamo a sostenere le persone rispetto a quelle che possono essere esigenze di base a livello familiare, che riguardano la salute, la scuola, la formazione, il lavoro, la casa, quindi spese necessarie. Per quanto riguarda invece il discorso del supporto alle imprese, lì soprattutto c'è la possibilità di aiutare una persona a realizzare quello che è il proprio progetto imprenditoriale. Ovviamente parliamo di piccole iniziative imprenditoriali, parliamo di piccole attività commerciali, di
artigiani, piccola sartaria, la piccola attività commerciale,
sì,
al mercato.
Assolutamente,
ecco.
Sì. Assolutamente sì, sono queste le persone che fanno riferimento a noi e sono persone che ovviamente prive di uno storico creditizio, prive di garanzie, prive di alcuni elementi reddituali, patrimoniali che una banca necessariamente chiede per dare un finanziamento, ovviamente fanno riferimento a società come può essere la nostra, società che per fortuna ci sono, perché questo è il caso di usare il punto per fortuna, e sono a sostegno di queste persone. Lei citava il nostro... Noi abbiamo pubblicato quello che è il nostro bilancio di sostenibilità relativo al 23 e facciamo uno studio insieme al Politecnico di Milano che certifica questo nostro impatto sociale, perché quello che ci tengo a precisare è che la nostra società ha una mission sociale, non ha una mission economica. Questo è molto importante, perché il microcredito è uno strumento, per me è uno strumento sociale per definizione, non è uno strumento finanziario. Questo è bene precisarlo, perché si è portati a pensare come microcredito come se fosse un microprestito. Sono due cose completamente diverse.
Certo, il microcredito è uno strumento per garantire inclusione finanziaria, che è il concetto più importante,
sì,
più complessivo.
Assolutamente,
è proprio
il primo
passo, per così dire, per una inclusione finanziaria, sia di famiglie sia di imprese. Ne approfitto, mi scuso, ho interrotto, per micro.it, perché non avevamo dato il riferimento, e siccome il vostro sito è molto ricco di informazioni proprio dal punto di vista per micro impresa, per micro famiglia, eccetera eccetera, invito gli ascoltatori che sono interessati a consultarlo, per micro.it.
Ci dia questo spaccato, dottor Imbriano, insomma, chi vi cerca in questo momento, chi ha cominciato a cercarvi dopo la pandemia, perché ci sono tante situazioni che sono venute difficili alla luce a causa di quello che è successo chiaramente con il Covid, e quindi in che misura, in che ambito, in che aspetto i risultati che state registrando in questo momento sono sorprendenti, purtroppo appunto dal punto di vista negativo. Ci sono delle nuove fragilità?
Assolutamente sì. Allora vi dico questo: noi misuriamo l'impatto a 2 anni di distanza dalla concessione del nostro prestito, perché ovviamente abbiamo bisogno di un arco di tempo sufficientemente lungo perché l'effetto di un finanziamento possa manifestarsi. Vi do dei numeri che raccontano un po' quella che è la nostra storia e dentro nello spaccato di questi numeri. Noi nasciamo nel 2007, Parlare di inclusione sociale, di inclusione finanziaria e di inclusione sociale nel 2007 credo che fosse un po' fosse molto importante, credo siano stati soprattutto i fondatori e i soci di questa azienda, credo abbiano davvero avuto una visione molto molto importante. In questi anni, in 17 anni di vita, noi abbiamo fatto circa 38.000 interventi, oltre 300 milioni di euro di erogato. È importante tener conto, quando si ascoltano questi numeri, capire che l'importo medio delle operazioni che chiede una famiglia sono di circa 7.000 euro, l'importo medio di un'operazione che chiede una piccola impresa intorno ai 18-19.000 euro. Questo vi fa capire quindi il frazionamento e quindi la numerosità di queste operazioni. Lato famiglie, devo dire una cosa, noi abbiamo un'equo, diciamo, ripartizione tra il sostegno a uomini e donne. Qui ci esiste una parità di genere abbastanza, come dire, forte, questo è importante. Tenete conto di una cosa, che c'è una fetta molto importante di migranti. I migranti sono sicuramente le persone che con più facilità fanno riferimento a noi, voi l'avete detto, il microcredito ha un respiro internazionale, abbiamo dei paesi in cui è estremamente diffuso il concetto di cercare un'azienda che faccia microcredito per favorire l'inclusione è piuttosto comune, piuttosto in Italia che facciamo ancora un po' fatica ad affermarci, anche se purtroppo i dati degli ultimi anni, i dati post pandemia, vedono un incremento sostanziale sì. della presenza italiana. Pensate questo, che prima della pandemia il rapporto tra migranti e italiani era di 80-20, dopo la pandemia siamo a 51-49.
Ah, però.
E non è un buon dato.
La fermo su questo dato perché dobbiamo dare le informazioni sulla viabilità. Torniamo subito dopo a parlare con lei, con il dottor Benigno Imbriano, amministratore delegato di Permicro, a parlare di microcredito. Però mi permetto una cosa, Deborah, voglio salutare Leo che ci ascolta da Firenze e ci scrive questo messaggio. Cara Deborah, caro Mauro, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, vado in pensione. Ho avuto la possibilità e fortuna di ascoltarvi tutti i giorni fin dai tempi di Salva Danaio. Grazie di avermi chiarito tanti e tanti argomenti, complimenti per la professionalità. Comunque prometto che continuerò ad ascoltarvi. Leo da Firenze.
In bocca al lupo per la sua nuova bellissima vita, parte un nuovo capitolo dell'esistenza di questa persona a cui noi guardiamo tutti veramente con grande attesa e anche con curiosità.
E allora, traffico.
No, fermi tutti, lasciatemi stare, adesso c'è il traffico.
Due di denari.
Segnalo che in rete si trovano già le banconote da 25 euro commemorative dei 25 anni di Radio 24.
Pensavo commemorative dei miei 25 anni, il mio compleanno, il mio 25esimo compleanno.
Ne facciamo una per i 14 anni dei Chapter 11.
Oh, bene. No, per la centesima puntata del Serpente Corallo.
Quello è vero, sì. Stiamo arrivando alla centesima puntata del podcast del Serpente Corallo.
Sempre modesto.
Va bene, parliamo di microcredito.
Però volevo anche salutare tutti gli ascoltatori che ci stanno segnalando che sono stati in qualche maniera guardinghi e non sono caduti nelle truffe che pure qualche malfattore appunto tentava di appioppare loro, in particolar modo quella della telefonata col familiare che sta morendo da qualche parte, oppure è stato incarcerato, è finito in prigione, quindi deve essere prontamente scarcerato a fronte di un pagamento di una cauzione che deve essere ovviamente soprattutto pagata cash a questi fantomatici carabinieri che arrivano a casa. Bravi a tutti coloro che non ci cascano, e fatelo sapere alle persone fragili che conoscete e che magari rischiano di cadere in queste trame.
Tra l'altro complimenti a Roberto che dice: mi hanno chiamato pochi giorni fa i finti carabinieri, hanno fatto l'errore di chiedermi come si chiama mio figlio, ho chiesto io a loro come si chiama mio figlio e così hanno buttato giù. Brava Roberta, un stratagemma utile per tutti.
Allora, abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato per raccontarci la sua esperienza. No, non ce l'abbiamo. Ah, non ha risposto, mannaggia, ci chiamano gli ascoltatori che vogliono intervenire sull'argomento, era Ludovico da Milano, segnalo la leggo io a beneficio del dottor Benigno Imbriano questa mattina la osservazione appunto che voleva farci l'ascoltatore. Ho provato tante volte a cercare microcredito ma non l'ho mai ottenuto, le banche senza garanzie non scuciono un solo euro, proprio perché non è il canale bancario tradizionale quello che deve essere cercato, dottor Imbriano. C'è anche questo tema, no? Queste forme così utili e così necessarie appunto in questo momento, e sta crescendo la fetta della popolazione italiana che ne ha bisogno. Avevamo l'idea, forse non corretta appunto, che soprattutto gli immigrati ricorressero a queste forme di sostegno finanziario e di credito, invece anche la componente italiana sta crescendo, e però non è il canale bancario tradizionale quello che va battuto per primo.
Assolutamente sì, infatti andando un po' proprio nel dettaglio, ci sono una fasce di persone, parlo degli anziani, parlo delle donne sole, parlo dei giovani, parlo di chi ha un lavoro precario. Purtroppo tutte queste persone hanno in alcuni casi grosse difficoltà ad accedere al credito tradizionale, e il microcredito esiste per questo. E la crescita che stiamo registrando, che da un lato davvero non è un elemento positivo, ma dall'altro lato è positivo il fatto che ci sia chi è a disposizione di queste persone, fa sì che queste persone possano oggi avere un'opportunità, e i numeri sono, immaginate che in Italia viene stimata una domanda potenziale circa 2 miliardi oggi di microcredito, l'erogato che il sistema riesce a fare non supera i 200 milioni, questo vi dà un'idea di quanto spazio oggi ci sia e purtroppo di quanto si ampia anche la domanda rispetto a questo tipo di necessità. Io prima vi stavo raccontando il discorso, lo spaccato sulle famiglie. Immaginate sulle imprese metà del lavoro che noi facciamo ogni anno è dedicato a start-up, cioè ad aziende, a nuove partite IVA. Parliamo ovviamente, come vi dicevo prima, di piccole attività, e quasi la metà di questi finanziamenti va a giovani sotto i 35 anni, quindi ragazzi che decidono di mettersi in proprio. Avete citato il nostro sito prima.
Anche perché i ragazzi poi hanno delle attività molto snelle, magari focalizzate un po' sulla tecnologia, quindi per fortuna non hanno bisogno di grandi risorse per far decollare un'attività, una piccola startup. Non so,
Però è una cattiva notizia, nel senso. Mi scusi, dottor Imbriano, è una cattiva notizia, nel senso che quindi il circuito tradizionale del credito non è portato a dare fiducia a qualche giovane, che insomma non saranno mica tutti sognatori quelli che vogliono avviare un'attività. Oggi poi ci sono dei lavori che non esistevano fino a pochissimi anni fa. Io penso a tutti quelli che si occupano dei siti, del web design, dei podcast, insomma tantissimi lavori.
Hanno bisogno di una postazione, un ufficio.
Manco li avevamo immaginati, o no? Un po' di insensibilità del circuito tradizionale, dico io.
Allora, come dire, io ho un'esperienza di 25 anni nel mondo bancario, per cui devo stare molto attento nel parlare. Assolutamente. Quello che voglio dire, ovviamente, noi siamo un soggetto vigilato da Banca Italia, ovviamente siamo un intermediario finanziario, per cui abbiamo le nostre regole, anche noi miracoli non ne facciamo neanche noi, però posso dire una cosa, e questo lo dico anche grazie all'istituto di vigilanza. Ci viene data una possibilità operativa su determinate fasce che probabilmente in molti casi alle banche non viene consentita, da aspetti regolamentari, da policy, da tutta una serie di vincoli che poi alla fine impediscono la possibilità di poter erogare. Fermo restando che comunque il circuito bancario può fare microcredito, assolutamente, questo tutte le banche possono erogare microcredito, ma credo che la specializzazione in questo caso, perché mi permetta di dire questo, il microcredito è un credito alla persona, è un credito, oggi andiamo sempre più verso gli algoritmi, noi siamo un'azienda che mette tanto cuore, cioè siamo proprio dall'altra parte, perché per noi è importante la persona, è importante la fiducia, è importante l'esperienza, è importante la persona dove arriva, la determinazione, a volte dagli occhi, dalle mani della persona, da quanto ti aiuta e ti convince, uno decide se sostenerlo oppure no. E questo posso dirlo, farlo in istituto di credito è un po' più complicato.
Dottor Imbriano, usciamo da questo sentimento di libro cuore, diamo qualche bella notizia rispetto al funzionamento della vostra attività, qualche informazione pratica se vogliamo agli ascoltatori che magari o hanno direttamente bisogno oppure hanno una persona a cui dare qualche indicazione, un vicino che vorrebbe intraprendere una piccola attività, la banca dice no, non mi interessi, andiamo a vedere se funziona questo canale. Le informazioni che le preme di più dare ai nostri ascoltatori.
Allora, noi abbiamo fondamentalmente due tipi di prodotto, uno per le famiglie che ha un limite fino a 15.000 euro e uno per le aziende che per noi ha un limite di 40.000, in alcuni casi ci sono realtà che vanno anche oltre questo importo. Per poter accedere a questi finanziamenti con le imprese, noi mettiamo a disposizione tutta quella che è un'attività, i nostri colleghi, un'attività di consulenza, di creazione di un business plan che eroghiamo in maniera assolutamente gratuita insieme a queste persone che a noi fanno capo. Voi avete parlato di educazione finanziaria. Noi fondamentalmente facciamo tre cose. Oltre che erogare credito e microcredito, noi facciamo educazione finanziaria e cerchiamo di creare nuova occupazione. Sono queste le tre, diciamo, tematiche su cui la nostra azienda è impegnata. Dicevo, parlavo di un business plan, così come parlo di un bilancio familiare. Le persone che si rivolgono a noi, noi cerchiamo insieme a loro di costruire quello che è una fattibilità dell'operazione.
Abbiamo 30 secondi, dottor Imbriano. Sì, intanto non per metterle fretta, ma ok.
Assolutamente. Questo dicevo. Andate sul nostro sito, siamo presenti in tutti i capoluoghi praticamente delle nostre regioni. C'è la possibilità, vi contattiamo noi, basta che ci fate arrivare una segnalazione, noi lavoriamo direttamente con i nostri punti, sul territorio. Abbiamo una serie di collaborazioni con diverse banche. Tutte le persone che hanno una difficoltà da questo punto di vista, che ricevono un no da un istituto di credito,
sicuramente verrà analizzata, esatto, noi, e orientata, esatto.
Deve essere analizzate, assolutamente sì.
Grazie a Benigno Imbriano, amministratore delegato di Permicro. Permicro.it è il sito di riferimento.
Io ho una bellissima idea, Mauro.
Sì.
Non so se ti piacerà, ma te la fai piacere lo stesso.
Lo so. No, so che ti assenterai per qualche giorno da questi microfoni, sì? Ma per una meritatissima vacanza.
Vado in ferie qualche giorno, saluto gli ascoltatori, ma guardate che l'8 luglio ritorno, saremo tutti qua. Speriamo.
Ma sì, dai. Allora, buona vacanza,
grazie,
Deborah.
Grazie a tutti, un saluto, a presto.
Thank you.